sullo schermo a casa era più grande. Va bene. Mi sono un po' preoccupato stamattina, no, domenica scorsa a dire il vero, perché quando il fratello predicava ha accennato a Balaam, ha detto ecco, sta a vedere che mi brucia la predica domenica prossima. Invece no, non ha detto molto. Confidavo nella vostra poca memoria, semmai, nel non ricordare ciò che lui insegnava. Prego. Però nel preparare questi pensieri di questa mattina mi veniva sempre in mente una persona e dicevo questa predica è proprio per questa persona, è proprio per lei, è proprio per lei, è proprio per lei. Non so se vi è mai capitato, quando ascoltate un insegnamento, una predica, dite dentro di voi, ah, questo è per... E a me è successo questa settimana, questo è per, però quella persona ero io. Questo è per me. E ringrazio Dio perché mi ha fatto vedere attraverso questi pensieri, questa meditazione, ciò che non va nella mia vita. Ve lo voglio condividere perché appunto siamo una famiglia ed è bello anche questo, no? Ok, e tu dici, ma che c'entra la storia di Balaam con quello che stai dicendo? Ho un po' di difficoltà io a diciamo preparare studi, messaggi sull'Antico Testamento, perché a primo acchitto dico ma vabbè, ma ai tempi nostri non c'è un profeta, non c'è, è un po' difficile. Però Dio mi ha messo nel cuore questi pensieri e ve li voglio condividere. Balaam, chi si ricorda chi era, cosa ha fatto? Qualcosa hanno detto domenica scorsa? Dai, forte, così accorciamo i tempi, dai. Se no chiamo io. Un indovino. Tutti d'accordo?
Era una persona un po' strana perché conosceva il Signore e allo stesso tempo era un po' ambiguo perché voleva anche i soldi, quindi non era solo affidato al Signore. Quindi
bene.
È stato chiamato da un re per maledire.
Ok, benissimo. Qualcun altro vuole aggiungere qualcosa? Era un indovino. Maria ha detto che era un profeta, Loretta ha detto che era un profeta. Apparteneva al popolo di Israele? Sì? Sicura? E se nel Vecchio Testamento per forza? No. A che popolo apparteneva? Dove viveva? Sul fiume Eufrate? La zona è quella. Ok, Balaam viveva nella zona di Peor, che era la zona un po' fuori dal popolo di Israele. Ancora il popolo di Israele era un popolo nomade, stava andando verso a occupare quella che sarebbe stata poi la terra promessa, no? Tant'è che arriva a Madian e c'è l'episodio che raccontava domenica scorsa, sul quale mi fermerò io questa domenica. L'episodio di Balak, re di Moab, che inizia a spaventarsi del successo che ha questo popolo nelle conquiste e inizia ad avere un po' di timore, di sana paura e cerca in qualche mezzo per sconfiggerlo. Ok? Ora, Balaam, sono molto simili questi due nomi, può darsi che mi confonderò nel dire le cose, voi tiratemi qualcosa oppure fatemelo notare. Balaam... appunto non era del popolo di Israele perché altrimenti sarebbe stato con loro, però appartiene a quella schiera di profeti, di uomini di Dio della linea patriarcale, ancora la linea sacerdotale non era stata ancora istituita, perciò gli uomini di Dio si distinguevano nell'ordine patriarcale come si distingueva Abramo. Un po' come è stato accennato questa mattina, erano un po' i capi famiglia che fungevano da sacerdoti, un po' come Giobbe che offriva sacrifici per sia caso i figli avessero commesso qualche peccato nelle loro feste. Perciò lui si occupava di quella che era l'ordine sacerdotale familiare. Aveva una certa fama Balaam, tant'è che Balak, il re, dice io so che chi maledirai sarà maledetto e chi benedirai sarà benedetto, quindi godeva anche di una certa fama questo Balaam. Ma perché è importante la storia di Balaam. Ebbene, questo vabbè, l'abbiamo già detto. Nel Nuovo Testamento Balaam è menzionato per 3 volte. La prima volta, per chi prende appunti, 2 Pietro capitolo 2 versetto 15 e 16. E questo chiederei a una persona se per favore lo può leggere per noi. Un'altra persona che cerca Giuda versetto 11 e un'altra persona che cerca Apocalisse capitolo 2 versetto 14. Chi ha sott'occhio 2 Pietro capitolo 2 15 e 16 per favore lo può leggere. Molto bene, qui abbiamo la forte, la via di Balaam, ok? Ora Giuda versetto 11, ok? Qui abbiamo invece non la via ma i traviamenti, dopo vediamo cosa sono di Balaam. Per favore Apocalisse capitolo 2 versetto 14, ok? Qui abbiamo, ehi, se no penso che sono noioso. La dottrina di Balaam. Quindi abbiamo, seconda Pietro, la via di Balaam. Giuda 11, i traviamenti di Balaam. Apocalisse capitolo 2, abbiamo la dottrina. Quello che era la via diventa un traviamento, quello che è un traviamento diventa dottrina. Ok? E ora andiamo però a vedere questo come appare nella storia che viene raccontata nell'Antico Testamento riguardo alla storia di Balaam. Balaam, siamo in Numeri capitolo 22 fino al 24 e qualcosa viene raccontato anche nel capitolo 31. Praticamente Balak, abbiamo detto che era il re di Moab, manda a chiamare Balaam per maledire il popolo di Israele. Questo è l'inizio. E Balaam inizialmente, perché gli viene offerto del denaro ovviamente, inizialmente accetta questo incarico, nel senso è contento che ci siano queste persone, tant'è che non le manda via subito, no? Quando queste persone, l'ambasciata gli spiega il perché del suo ingaggio, era appunto per maledire il popolo. E allora lui dice: aspettate qui che sento cosa dice il mio Dio, l'Eterno, lo chiama mio Dio, e allora poi vi dirò che cosa farò. Passa la notte, Dio si rivela a Balaam e gli dice: no, tu non andrai con loro. E allora Balaam non ha altra scelta che il mattino dopo dice a quei signori: guardate, io non ho avuto il permesso di venire con voi, ok? Questi se ne vanno, tornano da Balak, gli raccontano l'accaduto. Balak non accetta la cosa, manda ancora più soldi con persone ancora più importanti che arrivano da Balaam e gli dicono: guarda, c'è Balak che vuole, insomma, che tu offri i tuoi servigi a lui, no? Perché c'è il popolo di Israele, la situazione è un po' particolare. Lui non dice no, vi ho detto che Dio mi ha detto di no. Lui che fa? Dice: aspettate qui che stanotte chiederò a Dio e lui mi dirà cosa fare. Così succede, arriva la notte, Balaam invoca il nome dell'Eterno, l'Eterno si manifesta e dice: chi sono queste persone? Sono quell'ambasciata di Balak che insomma insiste su questo argomento, su maledire il popolo Israele. E dice: va bene, va con loro. Ma dirai ciò che io ti dirò. Balaam non gli sembrava vero, tutti quei soldi. Parte con loro, sella l'asina, e qui c'è l'episodio dell'asina, che vedendo per 3 volte l'angelo del Signore con la spada sguainata davanti a lui per ostacolargli il cammino, l'asina che portava il veggente vedeva meglio del veggente, pensate un po', e vede l'angelo del Signore e cambia il cammino per 3 volte. E Balaam che fa? S'arrabbia e mena, picchia, bastona l'asina. E la terza volta l'asina addirittura si sdraia a terra. La seconda volta ti schiaccia un piede contro un muro, la prima volta devia il cammino, semplicemente. E questo mi fa vedere la progressione della rabbia che ha nella mia vita. Perché? Perché cosa mi può insegnare questo? Quando io ho un progetto, voglio fare qualcosa, che succede? Cerco di muovere le cose affinché ciò che mi sono prefissato avvenga. Ma forse non è nella volontà di Dio, perciò magari Dio cerca di farmi capire con qualche ostacolo che forse devo cambiare strada. Ma no, quello che voglio io è più importante della volontà di Dio. Perciò mi arrabbio come Balaam con l'asina. Io magari con le persone che collaborano con me o che mi stanno vicino, che anche non c'entrano niente, magari, e io mi ci arrabbio. La prima volta è una rabbia un po' così, forse superficiale, con degli effetti un po' superficiali. Può anche essere giustificata, vabbè, un atto di ira così sporadico. La seconda volta, Balaam percuote l'asina. E questo causa del dolore. E quante volte io arrabbiandomi, magari ho anche trattato un po' male le persone che mi stanno intorno. Di solito i primi che vengono colpiti sono i familiari, perché sono le persone con le quali vivi tutti i giorni, che non devi nascondere niente a loro perché sanno come sei e sei così come sei. E a volte invece la cosa continua a essere magari difficoltosa, tanto che mi arrabbio da percuotere ripetutamente le persone che stanno accanto a me. Magari non con le mani, ovviamente, ma come bastona la lingua, io penso che non bastona nessun altro oggetto. Sappiamo fare meglio. So fare del male, ma così male, con la mia linguaccia, da lasciare per terra sanguinante i miei fratelli, la mia famiglia, perché le cose non vengono come vorrei io. Questo mi ha insegnato una parte della storia di Balaam. Ma andando avanti, bene, l'asina poi parla a Balaam. Pensate che spavento, un'asina che inizia a parlare con voce umana. Io non so con che coraggio Balaam è riuscito a restare lì davanti all'asina, perché io mi sarei andata a gambe. Non ridere, è vero. Sarei spaventato, sarei scappato. E allora l'asina parla e gli dice: ma perché mi picchi? Beh, perché non fai quello che ti dico io, non ubbidisci mai. Ma sono solita fare così? Non sono forse la tua asina che cavalchi sempre? E allora in quel momento l'angelo del Signore apre gli occhi a Balaam e vede l'angelo del Signore sul cammino con la spada sguainata e inizia a parlare l'angelo del Signore. Ha detto: tu, se non fosse stata per l'asina che ha deviato per 3 volte, io ti avrei ucciso e avrei risparmiato lei. Perché lei si è avuto timore e tu no. Balaam si pente, dice: è vero, scusami, ora riconosco che ho sbagliato, se tu vuoi io torno indietro. No, Balaam, va, ma dirai ciò che io ti dirò di dire. È la stessa frase che gli ha detto prima. Apparentemente non sembra che Balaam abbia sbagliato ad andare con loro, perché ha eseguito l'ordine di Dio. Ma il motivo per cui Balaam è andato con loro, qual è stato? Soldi. Finalmente guadagno qualcosa, finalmente ho la ricchezza in mano, Dio mi ha dato il permesso, vado e qualsiasi cosa mi dice Dio, non importa, io vado e guadagno soldi. I principi di Madian pensavano che Balaam andasse con loro per maledire il popolo di Israele. Balaam pensava: finalmente ho guadagnato soldi, non mi interessa se devo maledire il popolo di Dio, non lo devo maledire. E Dio dice: no, non funziona così, caro. dirai ciò che io dirò. Adesso Balaam era disposto a dire ciò che Dio gli avrebbe detto. Bene, Balaam percuote l'asina, abbiamo visto. La via di Balaam, qual è quella che... Cos'è che muove il profeta? Cos'è che muove l'uomo di Dio? I soldi. Molte volte, magari nel mio ministero, quello che mi muove a fare ministero non è magari l'amore per i soldi o perché non ho un riscontro economico, però forse magari la fama sì. L'importanza, il prestigio. Io sono quello che fa all'interno della comunità tal cosa. E magari uno non lo fa per spirito di amore, per spirito di servizio, ma lo fa per apparire, per farsi vedere. Questa potrebbe essere la via di Balaam che si applica alla mia vita, il motivo per cui io faccio ministero, e non deve essere così. Perché il ministero è un servizio che si fa per amore nei confronti di chi? Del Signore prima e a beneficio della Chiesa, dei miei fratelli, delle mie sorelle. Senza un riscontro economico, senza aspettarsi fama, senza aspettarsi grazie. Non devo farlo perché gli altri mi dicono bravo, grazie che lo fai. No. Devo farlo per amore a Dio, per amore ai miei fratelli, per amore alle mie sorelle. Questo mi deve spingere a fare ministero, a fare l'opera che Dio mi ha dato di fare. Poi, andiamo avanti. I traviamenti di Balaam. Traviamento io avevo un'idea sbagliata perché pensavo tutt'altro del significato di traviamento. Cercato nel dizionario e una delle definizioni che dava era indurre all'errore. E molte volte per indurre all'errore un'altra persona bisogna mentire o bisogna ingannare. Ed è tutto, la parola originale di traviamento cela in sé un po' il significato di piano, pianificare, progettare. Quindi progettare qualcosa per ingannarti e indurti all'errore. Questo è il senso. E come Balaam ha ingannato, ha pianificato di indurre all'errore chi? Vediamo. Numeri capitolo 25, versetto da 1 a 3. Ve lo leggo io, dice: Ora Israele era stanziato a Sittim e il popolo cominciò a fornicare con le figlie di Moab. Esse invitarono il popolo ai sacrifici offerti ai loro dei, e il popolo mangiò e si prostrò davanti ai loro dei. Israele si unì a Baal Peor e l'ira del Signore si accese contro Israele. In che cosa consiste allora l'inganno di Balaam? In qualche modo Balaam ha detto a Balak, il quale per 3 volte cerca di convincerlo di maledire il popolo di Israele portandolo in vari punti per mostrargli l'accampamento, per 3 volte Balaam interpella sempre il Signore, fa preparare dei sacrifici, e la sto facendo breve per il tempo. E per 3 volte Dio dà la benedizione per il popolo di Israele, non la maledizione. Tant'è che Balaacca la terza volta dice: Ma allora io t'ho pagato, t'ho fatto venire qua, t'ho fatto vedere l'accampamento di Israele da 3 punti diversi per maledirlo e ti ho pagato, mi sta uscendo tutto al contrario, tu me lo benedici per 3 volte, ascolta, va. Per ottenere quei soldi, Balaam gli avrà detto: Guarda, Balak, non posso maledirlo perché non posso maledirlo, ma posso svelarti come distruggere il popolo di Israele, come farlo cadere in peccato, come il Signore può punire il popolo di Israele. E allora ecco che il consiglio di Balaam viene a Balak dicendo: manda le donne, fa sì che il popolo di Israele venga sedotto, fa sì che queste lo inducano a prostrarsi ai nostri dei, a mangiare le carni sacrificate agli idoli. E così è stato. Numeri 31, 15 e 16, Mosè riconosce che per suggerimento di Balaam il popolo cadde in peccato. E ora, quello che era prima la via, cioè che ha mosso il profeta all'azione, erano i soldi, quello che ha mosso il profeta a dare consiglio, a pianificare una strategia per ottenere quei soldi e far cadere comunque il popolo di Israele in peccato, erano i traviamenti di Balaam, era questo inganno. Dice che appunto Giuda dice che per amor di lucro si sono gettati nei traviamenti di Balaam e sono periti per la ribellione di Core. Questo è un episodio di Core, quello che quando la terra si è aperta e ha inghiottito tutti coloro che parlavano contro Mosè e Aronne, quando ancora girovagavano per il deserto. Ora, quello che era la via, che è diventato un traviamento, quindi un piano per far cadere gli altri, per ingannare gli altri, diventa una dottrina, ovvero un insegnamento, qui in Apocalisse capitolo 2, versetto 14. E come diventa un insegnamento? Com'è che addirittura ci sono persone nella chiesa in cui viene menzionato la dottrina di Balaam, che seguono questa dottrina, professano questa dottrina, questo insegnamento. Com'è possibile? Numeri 31. Stavolta lo leggiamo. Versetto 15 e 16. 15 e 16 del capitolo 31 di Numeri. Dice: Mosè disse loro: avete lasciato la vita a tutte le donne? Ecco, sono esse che per suggerimento di Balaam trascinarono i figli di Israele all'infedeltà verso il Signore nel fatto di Peor, per cui il flagello scoppiò nella comunità del Signore. Non l'ho detto, ma a causa di quel peccato morirono 24.000 principi di Israele, a causa del peccato. Leggendo questi versetti non si capisce molto, ma io mi sono chiesto: come ha fatto? Se Balaam non apparteneva al popolo di Israele, quindi non era con loro, non era in loro presenza, come ha fatto Mosè a sapere che era per suggerimento di Balaam che il popolo era caduto in peccato? Com'era possibile? Sicuramente nei traviamenti, nel piano, Balaam ha dovuto fare una doppia strategia. Ha rivelato come far cadere il popolo di Israele a Balak ed è andato al popolo di Israele raccontando ciò che gli era successo, l'ingaggio di Balak, che io per 3 volte mi è stato detto di maledire il popolo e per 3 volte il Signore si è rivelato e mi ha detto che no, deve essere benedetto, è un popolo benedetto che ha la vittoria, che schiaccerà. Addirittura la terza profezia che Balaam dà a Balak era riguardo anche la morte di Balak, del re di Madian. Perciò ormai la vittoria era in pugno, non c'era niente che potesse ostacolare il cammino di Israele, la conquista di Israele. Allora ecco che quando arrivano le donne, tanto avete già la vittoria, e tanto Dio ha già dato la sua benedizione per 3 volte, e tanto ormai siete un popolo benedetto agli occhi di Dio, andate tranquilli. Eh già, questa tranquillità, questa sicurezza ha fatto sì che si è trasformata nella loro debolezza. Che significa questo? Che quando sono arrivate le donne, tanto ormai siamo benedetti, tanto ormai abbiamo vinto, tanto ormai la profezia è stata data ed è a corto termine, perciò si avvererà a giorni. Vengono le donne e chi combatte contro le donne? Venite. E piano piano, piano piano, sedussero il popolo, lo hanno fatto cadere in peccato. Cosa è la dottrina di Balaam? La dottrina di Balaam è: non importa se pecchi oppure no, tanto sei benedetto uguale, tanto Dio ti benedice uguale. E questa è una dottrina che Satana usa oggi. Marco, non importa se vivi una vita di peccato, se qui sei una persona e fuori sei un'altra, tanto la salvezza ce l'hai e tanto Dio benedice uguale. Oppure non vediamo la disciplina di Dio immediata nella nostra vita, per cui allora, falso insegnamento, falsa dottrina, la dottrina di Balaam, inganno. Ed è quello che usa Satana, inganno. Come posso io pretendere di essere benedetto nella vita di famiglia, nella vita di chiesa, nel ministero che ho, nell'opera che Dio mi ha dato, se nella mia vita c'è peccato, se nel mio cuore c'è peccato, c'è un'abitudine di peccato, c'è un continuo cadere nello stesso peccato? Non posso pretendere la benedizione. Dio non può benedirmi, ma semplicemente perché è un Dio santo. E la sua santità non gli permette di scendere a compromessi col mio peccato. C'è una sola soluzione. Giovanni capitolo 1, versetto 9. Chi lo sa a memoria? Se confessiamo i nostri peccati, egli è forte, perché fedele e giusto sono due aggettivi tremendi. Fedele e giusto da perdonarci i nostri peccati. Ma c'è un se all'inizio. Se confessiamo, diversamente non è possibile. Vogliamo vedere la fedeltà di Dio in azione? Vogliamo vedere la giustizia di Dio in azione? Se confessiamo, allora sì. Il capitolo 1 viene, in versetti precedenti, di prima Giovanni, del capitolo 1, è un po' un botta e risposta, negativo positivo, negativo positivo, negativo positivo. Dice: se non voglio sbagliare, prima Giovanni capitolo 1 versetto 9, quello che abbiamo letto, per esempio il versetto 8: se diciamo di essere senza peccato inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. E versetto 6: se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, quindi una doppia vita, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Quindi, se continuiamo a vivere una vita di peccato, non possiamo vivere una vita di luce. Però sempre ci troviamo in una situazione di peccato, anche se per poco tempo. E allora l'arma la puoi usare. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci. La parola perdonare, qualcuno si è divertito a scomporla, no? Perdonare, quindi è un regalo che uno fa. Va bene, bello da vedere. Però il perdono di Dio è un perdono che è così forte che allontana il peccato per non essere più ricordato. La Bibbia usa un'espressione che è richiamato alla memoria. Non può essere richiamato alla memoria col perdono di Dio. Ok? C'è un'espressione bella che dice: li allontanati come dall'Oriente a Occidente, o Levante o Ponente. E questo l'ho già detto altre volte. È interessante che dica da est a ovest e non da nord a sud. Perché se tu vai verso nord, in qualsiasi punto, arrivi al punto che il nord lo raggiungi e poi continui e vai verso sud. Ma se io vado verso est o verso ovest, dipende come lo guardate. E io non arrivo mai. È sempre verso ovest, sempre. Quindi se li allontanati dall'est all'ovest o dal levante al ponente, non arriverai mai a incontrarli di nuovo. Questo è il perdono di Dio. Questa è la fedeltà di Dio. Questa è la giustizia di Dio che rende giusto te e rende giusto me se confessiamo i nostri peccati. Preghiamo. Padre, ti ringraziamo per ogni cosa che tu ci hai regalato oggi. Grazie per la tua parola, per i tuoi insegnamenti. Ti chiedo di aiutarmi a vivere una vita degna di quella che è il tuo servizio, una vita degna di quella che è essere chiamato tuo figlio. Il desiderio mio è di onorarti, ma la mia natura, a volte io faccio prevaricare la mia vecchia natura. Ma grazie perché è vero, se confesso, tu sei fedele e giusto da perdonarmi. E il tuo perdono è qualcosa di completo, non devo aggiungere niente. Devo solo chiedertelo. Chiaro, non puoi darmi qualcosa che non ti chiedo. Perciò devo umiliarmi e chiederti perdono. Grazie per la tremenda benedizione che è essere chiamato tuo figlio. Grazie perché il tuo sangue mi ha reso tale. E non mi stancherò mai di ringraziarti per ogni singola grazia che ogni giorno tu manifesti nella mia vita. Perché come è anche stato pregato prima, la mia fedeltà non è perfetta. Sono più le volte che sono infedele che le volte che sono fedele. Ma la tua grazia è quella che mi fa andare avanti ogni giorno. Ti chiedo di benedire ogni singola persona qui, questa mattina, che è tuo figlio, che è tua figlia, che ha sperimentato il tuo amore. Aiutaci a vivere una vita degna di quella che è la vita di un figlio di Dio, di un tuo figlio. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.